Feste Mansioni, capitolo 9, seconda parte. In che modo il Dio si comunichi all'anima nella visione immaginaria. Raccomanda istantemente di non desiderare questa via e ne dice le ragioni. È un capitolo assai utile. Diceva un gran teologo che se il demonio, bravo pittore com'è, gli rappresentasse un'immagine del Signore molto espressiva, egli invece di averne pena se ne servirebbe per avvivarsi in devozione e muovere guerra al maligno con le stesse sue armi. Per quanto un pittore possa essere malvagio, non per questo si deve disprezzare l'immagine che egli faccia, quando sia di colui che è il nostro solo bene. Quel teologo biasimava molto coloro che al sopraggiungere di qualche visione consigliano di farle le corna. Perché diceva, dobbiamo onorare l'immagine del nostro re in qualunque luogo si veda. E trovo che ha ragione. Anche fra noi, del resto, se una persona ama un'altra e viene a sapere che quest'altra copre di ingiurie il suo ritratto, certo non ha piacere. A maggior ragione si deve rispettare un crocifisso o un'immagine del nostro imperatore in qualunque luogo si veda. Benché io abbia scritto su questo argomento anche in altre parti, mi è piaciuto ripetermi, perché ho conosciuto una persona a cui avevano imposto un tal rimedio, ed era molto afflitta. Non so chi possa essere l'autore di tale espediente, non buono ad altro che a tormentare l'anima, la quale, credendo di andare perduta se non ascolta il confessore, si sforza di obbedirgli. Ma se di questi consigli ne daranno anche a voi, il mio è che non li abbiate a seguire, esprimendo queste ragioni con umiltà. Per ciò che mi riguarda, le buone ragioni apportatemi da colui che in tale circostanza trattò con me, mi convinsero pienamente. Un gran vantaggio di questa grazia è che l'anima, pensando al Signore, alla sua vita, alla sua passione, ricorda il suo dolcissimo e bellissimo volto e ne prova vivissima consolazione. A quel modo che anche tra noi si sente più piacere nel pensare ai benefici di una persona conosciuta che non di un'altra mai vista. Vi dico che è un ricordo soave, di gran conforto, vantaggio. Porta con sé molti altri beni, ma siccome ho già parlato degli effetti che queste cose producono e che avrò a dire anche altrove, non voglio ora che ci stanchiamo, né io né voi. Vi raccomando solo istantemente che venendo a conoscere o a udire che Dio accorda ad alcuno queste grazie, non abbiate a pregare né a desiderare che ne favorisca per voi. Benché ciò vi sembri assai buono e degno di grande stima, tuttavia non conviene, per le ragioni che ora vi dico. Primo, perché è mancanza di umiltà volere che vi si dia quello che non avete meritato. E credo che chi lo desidera, di umiltà ne abbia ben poca. A quel modo che un povero contadino è lungi dal desiderare di essere re, perché la cosa gli sembra impossibile e non crede di meritarla, così è l'umile di fronte a queste grazie, le quali, a mio parere, non sono concesse che agli umili, perché il Signore, prima di accordarle, invia sempre un qualche grande sentimento della propria nullità. Chi ha tali desideri, come può essere persuaso che il Signore gli usi una ben grande misericordia nel non tenerlo già nell'inferno? Secondo, perché è certissimo che con quei desideri o si è già in inganno o si è in gran pericolo di esserlo. Al demonio basta vedersi aperta la più piccola porta per tenderci mille insidie. Terzo, perché quando il desiderio è veemente, vi entra di mezzo l'immaginazione. E allora la persona si dà a credere di vedere e di sentire ciò che desidera, come avviene a coloro che sognano di notte quello che di giorno hanno molto pensato o desiderato. Quarto, perché assai temerario è volermi scegliere da me stessa la via, quando non so distinguere quella che più mi conviene, invece di abbandonarmi a Dio, il quale, conoscendomi, mi condurrebbe per quella che più si addice al caso mio, dandomi modo di compiere in tutto la sua santa volontà. Quinto, Credete forse che siano leggeri i travagli delle anime che così Dio favorisce? No, sono grandissimi e di vario genere. E allora, come sapete di essere capace di sopportarli? Sesto, perché può essere che troviate la vostra perdita dove pensavate di guadagnare, come avvenne a Saul per essere re. Oltre a queste, vi sono altre ragioni, per cui credetemi, il più sicuro è di non volere se non quello che Dio vuole, il quale ci conosce più di noi e ci ama. Mettiamoci fra le sue mani, affinché compia in noi la sua santa volontà, mantenendoci in essa con animo risoluto. Non cadremo mai in errore. Dovete inoltre avvertire che il fatto di ricevere tali grazie non significa che si abbia pure maggior merito. Anzi, ricevendo di più, si rimane obbligati. Ciò che importa maggiore o minor merito è alla portata di tutti. E Dio non ne priva nessuno. Vi sono molte anime sante che non hanno mai saputo che cosa sia ricevere una di queste grazie. Altre invece le ricevono e non sono sante. Non dovete poi credere che questi favori siano continui. Anzi, per uno solo di essi che il Signore conceda, si hanno travagli in gran numero. Per cui l'anima non che preoccuparsi per sapere se tali grazie le verranno ripetute, ma non pensa che al modo di meglio corrispondervi. È vero che devono essere di grande aiuto per avere virtù più perfette, ma le virtù acquistate con le proprie fatiche sono degne di maggior premio. Io conosco una persona, anzi due, una delle quali è uomo, a cui il Signore aveva concesso queste grazie. Eppure esse desideravano così ardentemente di servire il Dio a proprie spese, senza tanti favori, e avevano una brama così viva di patire per amor suo, che si lamentavano con lui perché così le favoriva, disposte pure a resistere se avessero potuto. Parlo solo delle delizie che Dio compare nella contemplazione, non delle visioni, perché queste sono degne di molta stima e se ne ricava sempre gran vantaggio. Secondo me questi desideri sono soprannaturali e propri di anime altamente innamorate, le quali vorrebbero mostrare a Dio che non lo servono per il salario. Se si sforzano di servirlo con maggiore attenzione, non è per la gloria che ne avranno in ricompensa, a cui non pensano neppure, ma soltanto per soddisfare all'amore, la cui natura è di sempre operare in tutte le maniere. L'anima, se lo potesse, escogiterebbe nuovi mezzi per consumarsi in amore. E se la maggior gloria di Dio richiedesse il suo perpetuo annientamento, vi si assoggetterebbe volentieri. Sia egli per sempre benedetto, che vuol mostrare la sua grandezza nel comunicarsi con sì miserabili creature. Amen. Capitolo 10. Altre grazie e diversa maniera con cui Dio le concede. Gran profitto che se ne ricava. Il Signore si comunica con queste apparizioni in varie circostanze. Alle volte quando l'anima è afflitta, altre volte quando le ha da venire qualche grave travaglio, ed altre volte quando Sua Maestà vuole deliziarsi con lei e favorirla. Ma non è il caso di discendere a tanti particolari, perché mio scopo è di far conoscere, per quanto io me ne intenda, le diverse grazie che su questo cammino si ricevono, affinché sappiate in che consistono e quali gli effetti che lasciano, senza ingannarci col pensare che ogni immaginazione sia una visione. Con ciò, inoltre, non vi turberete, né cadrete in angustia qualora ne siate favorite, vedendo che dopo tutto si tratta di cose possibili. Il demonio guadagna molto e prende molto piacere nel vedere un'anima afflitta ed inquieta, perché sa che tale stato le impedisce di impiegarsi nell'amare e nel dare lodi al Signore. Sua Maestà si comunica ancora in altri modi, molto più sublimi e meno pericolosi, nei quali le contraffazioni del demonio non credo siano possibili. Ma siccome si tratta di cose molto occulte, non è troppo facile parlarne, a differenza delle visioni immaginarie che si possono spiegare più facilmente. Ecco ciò che accade quando Dio lo vuole. L'anima, mentre è in orazione e profondamente in essa assorbita, si sente improvvisamente sospesa. Il Signore le fa intendere grandi segreti che ella crede di vedere nello stesso Dio. Ho detto vedere, ma in realtà non vede nulla, perché non si tratta di una visione della sacratissima umanità e neppure di una visione immaginaria, ma di una visione molto intellettuale, nella quale si intende in che modo si vedano in Dio le cose e come Egli le contenga in sé. Benché sia una grazia fugacissima, tuttavia si imprime nell'anima profondamente. Grandi sono gli effetti che ne vengono. Anzitutto si copre di confusione, facendoci meglio vedere la malizia dei nostri peccati, in quanto li commettiamo mentre siamo in Dio. Sì, dentro di Lui. Per farmi intendere, voglio vedere se riesco a servirmi di una similitudine. Benché sia così e si tratti di una verità che sentiamo molte volte, tuttavia o non vi pensiamo o non vogliamo capirla. Se la comprendessimo bene, pare che tanta temerità non ci sarebbe possibile. Supponiamo che Dio sia come una stanza o un palazzo molto grande, bello. Il palazzo, ripeto, è lo stesso Dio. Ora, il peccatore, per commettere le sue iniquità, può forse uscire dal palazzo? No. Tutte le abominazioni, le scelleraggini, le disonestà che noi peccatori commettiamo, si consumano tutte in quel palazzo, vale a dire nello stesso Dio. Oh, verità spaventevole e degna di somma riflessione. Quanto utile per noi che siamo poco istruite e non finiamo mai di persuadercene. Sarebbe affatto impossibile avere ancora una così insensata temerità. Consideriamo, sorelle, la grande misericordia e la pazienza di Dio che non ci sprofonda all'istante. Ringraziamolo sentitamente e vergogniamoci di essere così sensibili a ciò che dicono o fanno contro di noi. Non è forse un'inconcepibile nequizia risentirci di una paroletta detta alle volte in nostra assenza e forse senza cattiva intenzione, mentre vediamo Dio, nostro Creatore, sopportare che le sue creature gli facciano tante offese fin dentro di Lui? Oh miseria umana! Quando, figliuole, imiteremo un poco questo nostro gran Dio? No, non ci avvenga mai di credere che facciamo pur noi qualcosa perché sopportiamo un'ingiuria. Soffriamo tutto di buona voglia e amiamo coloro che ci offendono, giacché anche questo gran Dio non ha mai lasciato di amarci, nonostante i nostri molti peccati. Sì, ha ragione di volere che tutti perdonino, qualunque sia l'offesa ricevuta. Benché questa visione sia tanto rapida, pure vi dico che è un'insigne grazia di Dio, purché l'anima sappia giovarsene, riportandola spesso alla memoria. Subitamente, e in modo inesplicabile, succede alle volte che Dio mostri in se stesso una tale verità da eclissare tutta quella che si trova nelle creature, dando chiaramente a conoscere che Egli solo è verità, incapace di mentire. Allora si comprende ciò che dice David in un salmo, cioè che ogni uomo è mendace. Parole che non si intenderebbero mai così bene, neppure se si sentissero molte volte. Dio è una verità che non può mancare. Quando Pilato chiese a nostro Signore, durante la passione, che cosa fosse la verità, io penso che gli abbia chiesto troppo. E noi quanto poco la conosciamo, questa suprema verità. Su questo argomento Vorrei spiegarmi più a lungo, ma mi è impossibile. Impariamo da ciò, sorelle, che per conformarci in qualcosa al nostro sposo e Dio, occorre che ci studiamo di deportarci sempre con verità. Non dico soltanto che non si debba mentire. In ciò, grazie a Dio, vi vedo così guardinghe che in queste case non si dice bugia per veruna cosa del mondo. Ma che camminiamo nella verità, innanzi a Dio e innanzi agli uomini, in tutte le circostanze possibili, specialmente col non volere che ci ritengano più di quello che siamo, e con dare a Dio quello che è di Dio e a noi quello che è nostro nelle opere che facciamo. Cerchiamo di metterci ovunque nella verità e non faremo tanta stima di questo mondo che è tutto menzogna e bugia e che appunto, perché tale, non può essere durevole. Una volta mi chiedevo perché Dio ami tanto l'umiltà e mi venne in mente d'improvviso, senza alcuna mia riflessione, che ciò dovesse essere perché Egli è somma verità e che l'umiltà è verità. È verità indiscutibile che da parte nostra non abbiamo nulla di buono, ma solo miseria e niente. Chi più lo intende, più si fa accetto alla suprema verità, perché in essa cammina. Ci conceda Iddio, sorelle, di non mai uscire da questo nostro conoscimento. Amen. Nostro Signore, accorda all'anima queste grazie perché, considerandola ormai come sua vera sposa, già decisa di fare tutto il suo volere, vuole svelarle qualche sua grandezza e mostrarle in quali cose debba ella assecondarlo. Non occorre che mi estenda di più. Ho parlato di queste due grazie perché mi sembrano di grande utilità. In esse non vi è alcun motivo da temere, ma soltanto di lodare il Signore che le dà. Secondo me, il demonio e l'immaginazione non possono tanto intromettersi, e l'anima ne esce molto consolata. Capitolo 11. Tratta di certi desideri di godere il Dio dati all'anima da Dio stesso, così grandi e impetuosi da mettere in pericolo la stessa vita. Vantaggi che l'anima ne ricava. Bastano forse queste grazie perché la colombella o farfalletta, non crediate che me ne sia scordata, si senta soddisfatta e si riposi dove dovrà morire? No, certamente. Anzi, il suo stato si fa molto più grave. Geme, va continuamente fra le lacrime. Benché riceva queste grazie da molti anni, tuttavia ognuna di esse accresce il suo tormento, perché meglio vi conosce le grandezze del suo Dio. Ed ella, vedendosi da lui separata e così lontana dal possederlo, sente aumentare i suoi desideri, in proporzione dell'amore che va pur esso aumentando, a misura che più scopre quanto meriti di essere amato quel suo gran Dio e Signore. E ora, con l'andare degli anni, quei desideri vanno a poco aumentando, fino a produrre la gran pena di cui ora dirò. Ho detto anni per conformarmi al modo con cui si sono svolti nella persona accennata, ma so bene che a Dio non si mettono limiti. Egli può fare quello che vuole. Per noi desidera di far molto e può in un istante elevare l'anima al più alto grado che qui si dirà. Accenno dunque a quelle ansie, lacrime, sospiri, grandi impeti di cui ho parlato. Cose che sembrano derivare dal nostro amore quando si è molto sentito. Tuttavia, sono come un fuoco che dà fumo. Si possono sempre sopportare, sia pure con pena. E non sono neppure da paragonarsi con quello che io ora voglio dire. Mentre l'anima va così ardendo in se stessa, ecco che in seguito a un minimo pensiero o a una parola che senta sulla lentezza della morte, le viene, non si sa da che parte né in che modo, come un colpo o una saetta di fuoco. Non dico già che sia una saetta, che sia, si vede chiaramente che non viene da noi. Dico colpo, ma non lo è. Tuttavia ferisce profondamente. Mi pare che si faccia sentire. Non in quella parte dove si sperimentano i dolori della terra, ma nel più intimo, nel profondo dell'anima, dove questo fugacissimo raggio riduce in polvere tutto ciò che trova di questa nostra bassa natura, tanto da esserci impossibile, finché esso continua, di ricordarci ancora di noi. Immediatamente le potenze si sentono così impacciate da non essere più capaci di nulla, eccetto di quelle cose che possono aumentare il tormento. Non vorrei che mi credeste esagerata, anzi sono assai moderata, perché si tratta di cose che non si sanno esprimere. I sensi e le potenze vengono rapiti a tutto ciò che non contribuisce a far crescere quello spasimo. E se l'intelletto conserva la sua attività, è solo per comprendere con quanta ragione l'anima debba affliggersi per essere lontana da Dio. Vi concorre pure il Signore col dare una così viva cognizione di sé da portare la pena ad un alto grado di densità. Per cui la persona che ne soffre finisce col prorompere in alte grida, senza potersi contenere, neppure se molto paziente e abituata a grandi sofferenze. Perché i tormenti di cui parlo non si sentono nel corpo, ma nel profondo dell'anima. Allora quella persona comprende quanto più grandi delle pene del corpo siano le pene dell'anima. E pensa che di questa natura debbano pur essere quelle del purgatorio, dove l'assenza del corpo non impedisce all'anima di soffrire assai di più che non qui sulla terra, in compagnia del corpo. Io ho visto una persona in questo stato e ho creduto veramente che fosse per morire. Nessuna meraviglia del resto, perché qui si è appunto in gran pericolo di morte. Per quanto questo fenomeno sia breve, lascia il corpo completamente slogato, i polsi così deboli come se l'anima stia per rendersi a Dio. Cessa anche il calore naturale. L'anima brucia in tal maniera che con un po' di più Dio compirebbe le sue brame. Al momento il corpo non sente nulla, né poco né molto. Però le membra si slogano e per 2 o 3 giorni si hanno grandi dolori, senza neppure la forza di scrivere. Credo che il corpo rimanga più debole di prima. Se al momento il corpo non soffre, deve essere per l'intensità dello spasimo interiore che impedisce all'anima di far conto di lui. È come avere un dolore molto acuto in un membro. Anche se ne abbiamo vari altri, questi non si sentono tanto. È un fatto che io ho sperimentato assai bene. Ma nel caso nostro non si sente né poco né molto, né credo che si senta dolore neppure se ci mettano in brani. Mi direte che ciò è imperfezione, perché quell'anima non si uniforma al volere di Dio, a cui si tante volte assoggettata. Fin qui lo poteva fare, con ciò sopportava la vita. Ma ora non lo può più, perché il suo intelletto non è padrone di sé, né può ad altro pensare fuorché alla ragione che ella ha di ben dolersi. Perché ancora vivere separata dal suo bene? Si sente come in una strana solitudine e non varrebbe a tenerle compagnia. Non solo tutte le creature della terra, ma neppure credo gli stessi abitanti del cielo, quando non fossero con colui che ella ama. Anzi, le sarebbero di tormento. Si vede come per aria, senza appoggi sulla terra, senza mezzi per salire al cielo. Arde di sete e non può raggiungere l'acqua. Sete intollerabile, salita ormai a tali estremi da non poter essere saziata che con l'acqua di cui il Signore parlò alla Samaritana. Altra ella non ne vuole, e questa intanto non le viene concessa. Oh Signore, in quali angustie stringete mai chi vi ama? Eppure tutto è poco di fronte al molto con cui poi lo favorite. Del resto è giusto che il molto costi molto. Massimamente quando serve a purificare l'anima per poi introdurla nella 7ª mansione, come il purgatorio purifica quelle che devono poi entrare in cielo, tanto più che innanzi alla grandezza dello scopo quel tormento si fa piccolo, come una goccia d'acqua di fronte al mare. Nonostante che in sé sia di afflizione così angosciosa da superare, a mio parere, tutte le pene della terra. Quanto a queste, le teneva da nulla in paragone, anche la persona di cui parlo, malgrado ne avesse sofferte moltissime, sia corporali che spirituali. Eppure l'anima tiene quella pena in sì gran pregio da riconoscersene del tutto indegna, e la soffre di gran voglia, disposta pure, se così piace al Signore, di sopportarla per tutta la vita. Però questo suo sentimento non è tale da esserle di sollievo. Per cui in quel caso non morrebbe una volta sola, ma sarebbe in continua agonia. Veramente così. Pensiamo un momento, sorelle, a coloro che sono all'inferno. Non hanno né questa conformità al volere di Dio, né questa gioia e contento interiore, né la speranza che i loro tormenti siano ad essi di vantaggio, ma una continua sofferenza che va sempre più aumentando. Dico che va sempre più aumentando quanto alle pene accidentali. Ora, siccome le sofferenze dell'anima sono assai più terribili di quelle del corpo, siccome i tormenti che là si soffrono sorpassano di gran lunga quelli di cui abbiamo parlato, con l'aggiunta che dovranno anche essere eterni, che sarà mai di quelle anime infelici? E che cosa si può fare e patire qui in questa vita così breve che non sia ancora un niente per sottrarsi a quegli orribili ed eterni dolori? No, non è possibile far comprendere quanto siano orribili le sofferenze dell'anima e quanto diverse da quelle del corpo. Bisogna provarle. Se il Signore ce lo fa comprendere, è per darci a conoscere il molto che gli dobbiamo nell'averci chiamate in questo stato, nel quale, per sua misericordia, nutriamo speranza che ci vorrà preservare dall'inferno, perdonandoci tutti i nostri peccati. Ma ritorniamo ora al nostro argomento, cioè alla grande pena in cui abbiamo lasciato l'anima. In quel grado di intensità non dura molto, tutt'al più 3 o 4 ore. Più a lungo non lo credo possibile, tranne che per un miracolo, perché la nostra naturale debolezza non la potrebbe sopportare. A quella persona accadde una volta che non durasse più di un quarto d'ora e ne uscì come fatta a pezzi. Era l'ultimo giorno delle feste di Pasqua. Ella le aveva passate in tale aridità da quasi neppure accorgersi che fosse Pasqua. Ma ecco che durante la ricreazione, e ciò che dico è vero, al solo dire una parola sul prolungarsi della vita, quella pena l'assalì con tanta violenza da trarla completamente dai sensi. Immaginate voi se si possa resistere. Sarebbe come una persona caduta in un braciere che volesse togliere alla fiamma il potere di bruciarla. Si tratta di sentimenti che non si sanno dissimulare. Coloro che assistono non possono sapere ciò che passa nell'anima, però vedono che ella è in pericolo di vita. E se le sono un po' di compagnia, è solo a guisa di ombre. E ombre le sembrano tutte le cose della terra. È possibile che qualche volta anche voi abbiate a vedervi in questo stato. Non dimenticatevi allora che vi può aver parte la nostra debolezza naturale. Come avete visto, l'anima si va talmente struggendo che per uscire dal corpo sembra che non le manchi più nulla. Può allora avvenire che ne tema per davvero e che brami un po' di sosta per non morire. È la nostra naturale debolezza che fa sentire i suoi timori. Tuttavia il desiderio non cessa, né è possibile trovare rimedio a tanta pena finché Dio non lo tolga. Ordinariamente ciò avviene con qualche grande rapimento o visione, in cui il vero consolatore consola e fortifica l'anima affinché si rassegni a vivere per quanto egli vorrà. È uno stato assai penoso, ma l'anima ne esce con grandissimi effetti, senza più la paura delle tribolazioni possibili. in quanto non vi è più nulla dopo quel tormento che possa ancora intimorirla. Anzi, visti i vantaggi che le sono venuti, amerebbe soffrirlo varie altre volte. Ma la cosa non è in suo potere, perché come non ha alcun mezzo per resistere o per sottrarsene quando viene, così non ne ha alcuno per procurarselo. Avendo constatato che nessuna cosa della terra le può essere allora di conforto, sente per il mondo maggiore disprezzo di prima. Avendo compreso che solo il Creatore può consolare e saziare la sua anima, esce con maggior distacco dalle creature. E avendo veduto che se egli può consolare, può anche far soffrire, ne concepisce maggior timore e si studia più attentamente di non offenderlo. Secondo me, due sono le cose che in questo cammino spirituale mettono in pericolo di morte. L'una, la pena di cui parliamo, veramente pericolosa e non di poco. L'altra, una gioia o un'ebbrezza molto grande, per la quale l'anima si trova in tale estremo da parere che stia veramente per morire. Un poco ancora e uscirebbe dal corpo con sua non piccola fortuna. Giudicate ora, sorelle, se non ho ragione di dire che qui occorre aver coraggio. E se nel caso che voi domandiate a Dio queste grazie, non abbia egli ragione di chiedervi, come già ai figliuoli di Zebedeo, se potete bere il suo calice. Sono sicura che tutte risponderanno di sì. E non senza ragione, perché il Signore, quando vede che uno ha bisogno di essere incoraggiato, non lascia di farlo. Anime siffatte, egli le difende in ogni cosa. E quando sono oggetto di biasimo e di persecuzione, risponde per loro, se non con le parole, con i fatti, come fece con la Maddalena. E poi, prima che muoiano, le paga di tutto in una volta, come ora vedrete. Sia egli per sempre benedetto, e tutte le creature lo lodino. Amen. Settime mansioni, in quattro capitoli. Capitolo primo. Grazie sublimi di cui Dio favorisce le anime che sono entrate nelle settime mansioni. Differenza fra anima e spirito, benché siano un tutt'uno. Si tratta di cose che meritano attenzione. Dopo quello che si è detto di questo cammino spirituale, vi parrà, sorelle, che non vi sia più nulla da aggiungere. Ma è stoltezza pensarlo, perché se le grandezze di Dio non hanno limiti, non ne hanno neppure le sue opere. Chi può finire di raccontare le sue misericordie, le sue magnificenze? Nessuno, certamente. Perciò non solo non dovete meravigliarvi di ciò che si è detto, ma neppure di quanto si dirà, non essendo infine che un punto rispetto al molto che di Dio si può dire. È già una sua grande misericordia l'aver comunicato queste cose a persone da cui possiamo saperle, perché così, conoscendo meglio le sue comunicazioni con le creature, meglio lodiamo la sua grandezza. Ci sforziamo di tenere in gran conto le anime con le quali egli tanto si diletta. Anche noi abbiamo un'anima fatta ad immagine e similitudine di Dio, ma non sappiamo apprezzarla come si merita, per cui non conosciamo i grandi segreti che sono in essa. Piaccia a Dio, se ciò gli è di gloria, di muovere la mia penna e di insegnarmi il modo di farvi intendere qualche cosa del molto che vi è ancora da dire, e che Dio disvela le anime da Lui introdotte in questa mansione. A questo scopo io ho già molto pregato. Mio intento, come Dio sa, è di mettere in luce le sue misericordie, affinché il suo nome sia maggiormente lodato e benedetto. E spero che egli mi esaudisca, non per me, ma per voi, affinché intendiate quanto importi che non sia per vostra colpa che lo sposo lasci di celebrare con voi questo matrimonio spirituale, fonti di vantaggi immensi. Oh, gran Dio, Misera come sono, mi viene da tremare nel parlare di un soggetto che merito così poco di intendere. Mi sento tutta confondere e penso se non sia meglio trattare di questa mansione in poche parole. Mi sembra che si debba supporre che io me ne intenda per esperienza, e ciò, conoscendomi chi sono, mi è di indicibile vergogna e terrore. D'altra parte mi sembra che non farlo sia tentazione e debolezza. E così mi arrendo, nonostante i giudizi che ne possiate fare. Purché il mio Dio sia lodato e conosciuto un po' di più, mi gridi pur dietro tutto il mondo. Senza poi dire che quando questo scritto verrà alla luce, può essere che io sia morta. Sia benedetto colui che vive e vivrà per tutti i secoli. Amen. Quando nostro Signore si degna di avere pietà di quanto patisce ed ha patito per il desiderio di Lui, quest'anima che egli spiritualmente ha già accettato in sua sposa, la introduce, prima che il matrimonio spirituale si consumi, nella sua stessa mansione, che è questa settima di cui parliamo. In quella guisa che Dio ha la sua dimora nel cielo, così deve averla nell'anima, per abitarvi da solo come in un secondo cielo. Importa molto, sorelle, che ci guardiamo dal credere che la nostra anima sia un qualcosa di oscuro. Ordinariamente, siccome non vediamo altra luce fuori di quella che colpisce i nostri occhi, ci figuriamo che nel nostro interno non ve ne sia alcuna e che nella nostra anima regni una specie di oscurità. Così è per le anime che non sono in grazia. Ma ciò non per difetto del sole di giustizia, che ancora è il loro commedatore dell'essere, ma perché esse non sono capaci di ricevere la sua luce, come mi pare di aver detto nella prima mansione, riferendomi a ciò che ne aveva inteso una certa persona. Queste anime sventurate si trovano come in un'oscura prigione, con le mani e i piedi legati, incapaci di qualsiasi azione che sia loro di merito, cieche e mute. Compiangiamole, che ne abbiamo ragione, pensando che anche noi ci siamo forse trovate nelle medesime condizioni e che Dio può avere misericordia anche di loro. Abbiamone gran cura e non trascuriamo mai di supplicarne il Signore. Pregare per coloro che sono in peccato mortale è una grandissima elemosina, maggiore di quella che si possa fare nella supposizione seguente. Ecco un cristiano che ha le mani legate, dietro le spalle, con una grossa catena e stretto a un palo. Sta languendo di fame, non già perché gli manchino gli alimenti, che anzi ne ha vicini di squisitissimi, ma perché non può prenderli né portarli alla bocca. Anzi ne ha una nausea profonda. Ormai sta per morire, non di morte temporale, ma eterna. Ora, non sarebbe una crudeltà fermarsi a guardarlo senza mettergli in bocca alcun cibo? Che dire invece se per le vostre preghiere gli venissero tolte le catene? Ma già voi mi capite. Perciò vi scongiuro, per amor di Dio, di non mai dimenticarvi nelle vostre preghiere di queste povere anime. Ma non è di loro che intendiamo parlare, bensì di quelle che per misericordia di Dio hanno fatto penitenza dei peccati commessi e ora sono in grazia.